Astronauticast. Astronauticast, stagione 7, stagione 10, episodio 7. Diciamo che non ce la posso già fare. È così. Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Con me c'è una buona parte della squadra, praticamente tutta, ma numericamente siamo al completissimo. Partiamo da Verona, dove c'è Veronica Raimondini.
Ciao a tutti da Veronica da Verona e benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast.
Questo, fatto come l'altra volta, prima introduco Veronica e poi dico che questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è il primo di dicembre 2016. Come ospite d'eccezione viene presentata prima dell'introduzione. Poi c'è da Modena, Riccardo Rossi.
Mi prendi sempre alla sprovvista che fai sempre i giri random.
Ma sai,
niente. Quindi ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del podcast. Scusate l'attacco in ritardo, che sono qua che sto scrivendo dappertutto su tutti i social. Siamo live e sto qua, mi chiamo così, subito.
Devi fare uno script che lo fa in automatico. No, ma io seguo sempre l'ordine che c'è nel Hangout. Probabilmente smetteremo di usare Hangout relativamente presto. Ma
non avevamo appurato forse che l'ordine delle finestre è diverso da tutti quanti, quindi no.
Non lo so, non mi ricordo. Volevo appunto chiedere. L'avevamo appurato?
Io sono l'ultimo a destra, per quello che mi vedo io.
Ma sempre tu, ok? Hai ragione. Sei giusto.
Vai avanti, dai, magari... Mike.
Da Milano, chi c'è da Milano? Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e mi resta soltanto da ricordare che se avete domande o commenti usate l'hashtag Astronauticast o menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Poi da Darmstadt c'è il presidentissimo Marco Zambianchi.
Ben ritrovati dopo una settimana di assenza, sono qui anche io, è un piacere essere di nuovo ai microfoni di Astronauticast.
Benvenuto anche a Marco e finiamo con l'ospitone di questa sera, Gianpietro Ferrario.
Sì, vabbè, ospitone. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ogni tanto torno a rompervi le scatole e sono qua.
Non ti ho detto da dove perché non so se lo vuoi dire. E non
nessun
so
problema, dalla Brianza Lecchese, tanto il mio paese non conosce nessuno.
Benissimo. No, infatti no, penso di conoscerlo, solo che non volevo sbagliarlo, quindi lasciamola così, la Brianza Lecchese. Molto molto bene, allora abbiamo una puntata abbastanza ricca, abbiamo cominciato un po' tardi per un disguido tecnico, tanto per cambiare, e poi anche perché ce la stavamo un po' chiacchierando in pre-show, cercheremo di ripubblicare i pre-show prima o poi, per fare il fatto che poi non partiamo mai, perché interagendo con la chat non partiamo mai. Con secondo la scaletta direi che si parla direttamente con Giampi, perché c'è Gianpietro questa sera, che cosa ci racconta?
Perché mentre noi eravamo all'Ecco per la convention astronautico notto, Gianpietro invece era altrove, ma per una ragione tutto sommato collegata, perché il tema conduttore della presenza di Luca Parmitano, dell'astronauta Luca Parmitano d'Astronautico Notto, è stata incontrare le scuole con cui dallo spazio ha parlato nell'ambito del programma ARIS via radio. E in quei giorni Gianpietro era altrove proprio per ragioni collegate ad ARIS. Intanto Gianpietro, vorrei che ti presentassi brevemente al pubblico che ancora non ti conosci e ci spiegassi perché sei andato per una settimana in quei giorni e dove.
Sì, buonasera di nuovo a tutti. Appunto, il mio nome è Gianpietro Ferrario, faccio parte da qualche anno di questo gruppo, questa organizzazione si chiama ARIS, che sostanzialmente si occupa di organizzare a livello amatoriale, quindi volontario, però in collaborazione con le agenzie spaziali, dei collegamenti radio tra gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e gli studenti delle scuole sparsi per tutto il mondo. Opportunità che viene consentita chiaramente ai paesi, a chi contribuisce o ha contribuito alla costruzione e al finanziamento della Stazione Spaziale Internazionale, quindi in sostanza l'Europa, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone e la Russia. E un paio di settimane fa, come ogni anno, si è tenuto il meeting internazionale di tutte le persone coinvolte all'interno di ARIS. Quest'anno è stato organizzato dagli americani, quindi hanno scelto come location il Johnson Space Center a Houston, in Texas. Quindi è stata l'occasione di rincontrare le persone con cui settimanalmente, quasi quotidianamente, coordiniamo questa attività, ma soprattutto da appassionato è stata l'occasione di andare a sbirciare all'interno del Johnson, con anche un privilegio, diciamo, un po' più VIP di quello che viene normalmente consentito ai turisti, quindi potete immaginare che mi brillavano gli occhi di continuo per una settimana.
Ecco, per quanto riguarda proprio i lavori di questo incontro ARIS, di che cosa avete parlato, di quali progetti attuali e futuri?
Beh, il convegno è durato quasi una settimana, perché siamo arrivati il lunedì, i lavori sono iniziati al martedì e si sono conclusi il venerdì, quindi quasi settimana piena. Gli argomenti sono tanti, perché ovviamente ci sono due aspetti che vengono portati avanti da ARIS: l'aspetto prettamente tecnico, che è quello di mantenimento, sviluppo e implementazione di tutta la parte hardware a bordo della stazione. Non so se sapete, comunque lo posso riraccontare: a bordo della ISS ci sono al momento due stazioni radio utilizzate per il programma ARIS. Una si trova all'interno del modulo Columbus europeo, che è quello che normalmente viene utilizzato dalla parte di equipaggio, diciamo, internazionale, quindi europei, americani, giapponesi o canadesi quando ci fossero, e l'altro invece all'interno del modulo di servizio Svezda dei russi. In passato l'unico attivo era quello dei russi, adesso essendo attivi entrambi vengono appunto utilizzati alternativamente a seconda di chi è il membro dell'equipaggio che svolge il contatto. Se la radio nel modulo russo è abbastanza prestante e tutto sommato relativamente ben funzionante, quella all'interno di Columbus invece è un po' zoppa. Peraltro ultimamente ha subito un problema, sembrerebbe dovuto al fatto che sta lì da ormai quasi 16 anni e che comporta che periodicamente si riaccende, si resetta, quindi è stato deciso di accantonarla. È in sviluppo la nuova stazione, che in realtà è un apparato commerciale di produzione Kenwood, quindi un'azienda commerciale che i radioamatori conoscono bene, ma che deve essere certificato per il volo e soprattutto deve essere alimentato a bordo, e l'alimentazione a bordo dei moduli della stazione non è la 220 classica o il 13 volt, 12 volt che utilizzano gli apparati radio. Quindi è al momento in sviluppo l'unità di alimentazione per l'apparato radio, deve essere certificato, approvato per il volo e ovviamente finanziato per essere lanciato. Ci si aspetta che questa cosa si concluda entro il prossimo autunno, quindi settembre-ottobre 2017 dovremmo finalmente avere una nuova radio anche in Columbus. In realtà dovremmo probabilmente anche aggiornare l'antenna che sta all'esterno del modulo. Quindi ecco, questa è tutta la parte hardware che è stata discussa. C'è un team di cui in realtà io non faccio parte, quindi ho seguito solo marginalmente questi lavori, che sta appunto coordinando questo progetto. E poi c'è tutta la parte organizzativa che seguo un po' più da vicino, che quindi è il coordinamento dei contatti, la parte di logistica, dei rapporti tra ARIS e le agenzie spaziali per quanto riguarda l'Europa, per gli Stati Uniti e così via. E poi c'è anche un po' la parte ovviamente necessaria di raccolta dei finanziamenti. Essendo un progetto gestito da volontari, ci si può solo affidare a finanziamenti per parte interni a NASA, che ovviamente appoggia il progetto, e per parte invece esterni, donatori esterni, donazioni che vengono raccolte più o meno in tutto il mondo. Quindi questi sono stati gli argomenti trattati. Ovviamente molto interessante standoci da dentro, soprattutto la parte tecnica, perché vieni a contatto con appunto realtà che sono prettamente di addetti ai lavori, diciamo in ambito astronautico, però come appassionati, quindi bellissimo sicuramente.
Invece per quanto riguarda le persone, cioè gli appassionati, i radioamatori, hai conosciuto o rincontrato qualcuno che ha delle storie e delle attività particolarmente interessanti? Per esempio in passato ci parlavi di un radioamatore che fa molti di questi collegamenti e che nell'ambito della sua carriera di appassionato ne ha fatti centinaia, forse più di 400 se non ricordo male.
Sì, beh, tenete conto che il progetto ARIS è un'evoluzione di quanto già nato negli anni 80 con lo shuttle, quindi la radio utilizzata diciamo come mezzo di comunicazione amatoriale a bordo di un veicolo spaziale non è una cosa di recente, tra virgolette, invenzione. Il primo ad aver avuto l'idea è stato l'astronauta Owen Garriott, credo nell'81, 80, no 81 è iniziato lo shuttle, forse 83-84, quindi subito proprio all'inizio del programma shuttle, e da lì la cosa è continuata sostanzialmente in maniera ininterrotta. Quindi che fanno parte di ARIS, soprattutto che si sono occupati di tutto lo sviluppo hardware, ci sono persone, molte delle quali hanno condotto una carriera in NASA, per esempio il progettista di quasi tutta la parte antenne è uno degli ingegneri che ha partecipato anche allo sviluppo del progetto Apollo, ha partecipato al progetto Shuttle, quindi ha vissuto tutta, diciamo, l'epopea americana dell'esplorazione spaziale da dentro. E poi ci sono tanti appassionati che si sono avvicinati pian piano, per esempio ho avuto occasione in questo viaggio a Houston di conoscere Bob Bruninga, che è un radioamatore americano, che è l'inventore, per chi è appassionato di radio, del protocollo APRS. APRS è un protocollo digitale di localizzazione, sostanzialmente permette di localizzare su una mappa le stazioni radio che sfruttano questo tipo di protocollo, dandone posizione, aggiornandola se le stazioni sono in movimento, dandone la posizione dove si trovano. E la Stazione Spaziale Internazionale fa da repeater a PRS. Una delle radio a bordo della ISS, quella nel modulo russo, è un repeater a PRS, quindi volendo una stazione di terra può contattarla e utilizzare la ISS per spargere la sua posizione, per fare da relay alla sua posizione in tutto il mondo. E ho conosciuto l'inventore, che è una celebrità, cioè, diciamo, per gli appassionati Bob Bruninga è un po' come, ecco, un eroe tra virgolette.
Ma è vero che avevi inventato la PRS per fare il tracking delle mucche?
A dirti il vero non gliel'ho chiesto, però sembra essere così. Poi se vedi il personaggio, ecco,
dei cavalli
è vero,
dei cavalli. giusto
sembra di sì, non ho osato chiedergli, a dirti il vero.
E invece della location, che cosa ci dici? Parlavi prima del Johnson Space Center, ma siete andati anche in un'altra installazione della NASA. Che cosa ci puoi raccontare sulle cose che hai visto?
Beh, come vi dicevo, il primo giorno hanno organizzato un tour in cui ci hanno portato a visitare ovviamente il Johnson, che quindi ci ha permesso di andare nel Building 9, che è sostanzialmente dove c'è il mock-up della Stazione Spaziale Internazionale e di tutti i veicoli americani e non solo. Quindi lì all'interno, in realtà non abbiamo potuto visitarla tutta perché c'era un training in corso, però siamo entrati dentro Kibo, ci hanno fatto entrare all'interno del modulo Kibo, e poi ovviamente ci sono anche tutti gli altri moduli, modelli americani, c'è Columbus, c'è tutta la parte russa, c'è ancora un mock-up dello shuttle che veniva utilizzato per simulare il ponte di comando dello shuttle, c'è una Soyuz, c'è l'interno di una Dragon, e a differenza delle visite che normalmente concedono al pubblico, che vedono tutta questa parte da un corridoio protetto da una vetrata rialzata, noi siamo proprio entrati all'interno di dove lavorano gli astronauti e tutti i team di terra. Ho messo le mani dentro Orion, che è ovviamente molto grande se confrontata con una Soyuz. C'è un mock-up di uno snodo del truss della Stazione Spaziale Internazionale, impressionante quanto sia grande. Ci hanno portato a visitare l'NBL, la piscina all'interno della quale simulano le VA, anche quella fa impressione. Ecco, lì in realtà non siamo scesi fino a bordo piscina, lì ci hanno portato da dietro le vetrate, dove probabilmente vengono scattate tutte le foto che si vedono anche pubblicate in internet e così via. Però lì ci hanno lasciato parecchio tempo con i sub che aiutano gli astronauti, tre o quattro ragazzi che fanno parte delle squadre che assistono gli astronauti durante le VA, e ci hanno raccontato quindi come vengono svolte, quello che fanno. Poi abbiamo visitato il museo del Johnson, in cui c'è per esempio un Saturno 5, c'è un po' di memorabilia delle varie missioni, dalle Mercury, Gemini, cioè Apollo 17, insomma parecchie cose. Che altro? Beh, una cosa che mi ha colpito, che non c'entra niente, è l'ultima sera prima di ripartire ci hanno portato a visitare un centro commerciale dove c'è un negozio di elettronica, Fry si chiama, dovrebbe anche essere abbastanza conosciuta, una catena americana. All'interno del capannone hanno sospeso una riproduzione 1:1 della stazione spaziale, truss e pannelli solari compresi. Vi assicuro che fa impressione, cioè da un capo all'altro è infinita.
1:1
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. È incredibile quanto è grande. I pannelli solari sono veramente impressionanti. Cioè, io non mi sarei aspettato così grande. Quando ci si dice sempre è grande quanto un campo di calcio.
È questa che sto mostrando?
Sì, esatto. Però ecco,
ci vuole anche un signor negozio per metterla.
Assolutamente, è sterminato, è sterminato. Chiaramente la fedeltà di riproduzione non è al massimo, i moduli sono abbastanza solo abbozzati, però fa impressione, cioè ti dà veramente l'idea di quanto sia grande. Entri nei moduli, ero già stato all'interno di Columbus, sono stato dentro Kibo, che comunque è parecchio grande, ma quando la vedi completa, con tutto il truss e i pannelli, fa veramente impressione quanto sia grande.
Parlavamo prima della nostra convention Astronauticon 8 che si svolgeva proprio in quei giorni. Tu sei riuscito a raggiungerci l'ultimo giorno, proprio quello dedicato a Luca Parmitano. Ma lì a Houston hai fatto anche un incontro con una vecchia conoscenza di Astronauticon. Chi era?
Eh sì, perché prima di partire avevo cercato di avvisare il nostro amico Mike Fink, astronauta che era venuto a trovarci in occasione di Astronauticon 4, dico bene, okay, nel 2009, e in maniera assolutamente inaspettata, perché non mi aveva dato cenno fino a quel momento, mi ha mandato un SMS dicendomi «Ciao bello, dove vai a pranzo?». E quindi ci siamo ritrovati lì fuori dal Johnson in una pizzeria, si è mangiato una pizza insieme a noi, ci ha raccontato quello che sta facendo in questo momento, quello che progetta di fare in futuro. È stata l'occasione di rincontrarlo, insomma una bella rimpatriata fra amici.
E a proposito di mangiare, di pizza, sembra che avesse anche un buon ricordo di Lecco.
Ovviamente sì. Il cibo sicuramente uno dei ricordi migliori che gli sono rimasti, senza ombra di dubbio.
Anche per Luca è stato il cibo.
Sicura?
Vabbè.
A suo modo.
Siamo la cena non è stata male. Di Lecco che...
La cena non è stata male, dai. Il pranzo è stato quasi impressionante per chi lo vedeva, ma la cena si è preso un po' più di libertà.
Sì. Ma diciamo che ha avuto un po' più di fortuna, via.
Sì.
Bene, ci sono altre domande o curiosità che volete chiedere a Gianpietro? Perché ci ha riferito un po' tutte queste impressioni, questi luoghi,
no, vabbè,
che ha visto.
No, vabbè, non vorrei andare troppo sul tecnico, però cioè, invito magari anche chi ci ascolta, gli amici radioamatori che hanno qualche domanda, magari possono accedere a Forum Astronautico, se hanno delle curiosità sicuramente possiamo
sì,
rispondere.
Sì, Gianpietro, esatto. È sempre lì anche lui, quindi ci potete trovare sempre su forumastronautico.it.
No, non lo so, forse l'unica cosa che mi può venire in mente è tipo Gianpietro, tipo ad oggi se una scuola volesse imbastire un contatto ARIS, che cosa deve fare, se ci sono già le nuove linee guida o se è ancora tutto abbastanza nebuloso.
No, dallo scorso anno, diciamo già dal 2015, almeno a livello europeo, perché poi questa è una situazione che è abbastanza localizzata a seconda dell'area. In Europa abbiamo istituito una nuova procedura un pochino più organica di come veniva effettuato in passato, che prevede sostanzialmente delle finestre di submission in cui una scuola interessata o un eventuale club radioamatoriale che abbia contatto con una scuola e volesse suggerire un'esperienza di questo tipo deve applicare per ottenere un contatto ARIS in uno specifico periodo successivo ovviamente alla finestra di applicazione. Per esempio, si è appena conclusa, oggi è il 1° dicembre, si è conclusa ieri la finestra che prevederà il contatto da sostanzialmente settembre 2017 a gennaio 2018. In questi giorni parte del lavoro che faremo sarà quello di valutare tutte le domande ricevute. Vedevo oggi le statistiche, abbiamo ricevuto in questi due mesi, tre mesi di tempo che abbiamo concesso per inviare le domande, circa una cinquantina di richieste, tra le quali verrà valutate quelle possibili in funzione del tempo astronauta disponibile per quel semestre per cui è finalizzata la domanda. E questo varrà anche per i successivi periodi. Il maggio del 2017 sarà l'apertura della prossima finestra, molto semplice, un modulo da compilare. Se qualcuno interessato si può appuntare al sito della parte europea di ARIS, che è www.aris-eu.org, e c'è proprio la sezione dedicata a School Contacts, all'interno della quale c'è la procedura, ci sono le date in cui applicare e c'è il modulo da compilare. E poi ovviamente si deve dimostrare di metterci dell'impegno, perché, come vi ho detto, su una cinquantina di domande che abbiamo ricevuto saremo in grado di dare una ventina, forse meno, di opportunità, quindi meno della metà, e quindi si cerca di preferire di dare, diciamo, questo tra virgolette premio a chi dimostra di condurre anche un piano educativo didattico con gli studenti che valorizzi il lavoro che viene fatto e l'argomento che viene poi trattato, insomma.
Se vi ricordate, ogni tanto sul forum si parla del tempo astronauta, del costo del tempo astronauta. Immaginate che un astronauta impegnato per una quindicina di minuti, 20 minuti più o meno, vengono allocati da timeline per un contatto ARIS. È un discreto valore, quindi un regalo del genere a una scuola ovviamente deve essere corrisposto a un certo tipo di impegno, chiaramente non un impegno economico, ma un impegno in termini di prepararsi al contatto, non prenderlo come un regalo dovuto, ma cercando di fare dei corsi o delle attività che preparino gli studenti al contatto, in modo che non venga sprecato, tra virgolette.
Sì, anche se non ricordo male, prego.
No, dicevo, anche perché da questo punto di vista, Marco lo sa perché ha partecipato anche lui insieme a me a qualche evento di questo tipo, sono davvero inaspettati le tipologie di ritorno che ottieni dai ragazzi. Molto spesso ti senti dire dagli insegnanti che l'impegno che dimostrano nel programma che viene proposto, nel percorso di studio che viene proposto agli studenti, magari anche il peggior studente o quello più indisciplinato, meno interessato all'attività didattica, cambia completamente il suo approccio. Probabilmente è un po' grazie all'argomento che si tratta, che è sicuramente affascinante. Chi non sogna di essere un astronauta o di avere a che fare con un astronauta, e quindi è sicuramente un valore aggiunto importante, non solo dire 10 minuti di tempo di astronauta in cui ascolto le risposte alle mie curiosità, ma impegnarsi e dedicare del tempo anche nei mesi precedenti, in tutta la fase di preparazione.
Dicevo che, se non ricordo male, il costo del tempo astronauta è dell'ordine dei 10.000 euro al minuto.
Beh sì, tenete conto, ha ragione Mike, viene allocato
20.000 euro, chiedo scusa.
Sì, viene allocato un quarto d'ora astronauta, 10 minuti di tempo veri dedicati al passaggio della stazione sulla scuola, quindi all'orbita, il periodo di visibilità sopra la scuola, e 5 minuti di preparazione, quindi l'astronauta è impegnato per 15 minuti in questa attività.
Bene, sicuramente ti riavremo i microfoni altre volte, per questo non è la prima volta, non sarà l'ultima per questo topic, perché comunque ci saranno altre scuole, ci saranno altri astronauti italiani in orbita con cui magari, come è successo con le scuole che hanno contattato Luca, si instaura un rapporto più diretto, e quindi vale la pena poi raccontare l'esperienza più direttamente.
Beh, tenete conto che questa selezione che faremo adesso è finalizzata alla missione di Paolo Nespoli del 2017, quindi le scuole che lo contatteranno sono già fra quelle che hanno fatto richiesta, quindi a breve sapremo anche appunto quali tra le scuole italiane avranno questa opportunità di nuovo, perché l'hanno già avuta appunto già con lui, con Samantha, con Luca e così via.
Ok, se non c'è altro, grazie Gian Pietro, ovviamente rimani con noi per la puntata.
Sì.
Non ci sono altre cose di cui parlare. Fortunatamente non c'erano ricambi per l'Ericsson o per il Kenwood nel Progress che ha lanciato oggi. Non, l'ho messa in scaletta giusto perché è attualità, non so, io non sono preparatissimo su questo, però vale la pena ovviamente dirlo per chi ci ascolta in diretta e per chi ci ascolta quando la notizia è ancora fresca, che è un lancio Soyuz, di un vettore Soyuz con un modulo Progress questa sera ha avuto un piccolo problema, non il primo negli ultimi anni, e la missione è andata persa. C'è qualche aggiornamento rispetto a quello che c'è su Astronaut News?
Ma quello che ho visto io, Mike, mentre ascoltavo Gianpietro, è che cominciano ad uscire le riprese di varie telecamere di sorveglianza che mostrano il rientro fiammeggiante di Progress MS-04. Però per riassumere per i nostri ascoltatori, posso dirvi che alle 15.51 ora italiana di oggi, giovedì 1 dicembre, il razzo Soyuz 2... doveva portare in orbita una Progress, che è una navetta senza equipaggio per il rifornimento della Stazione Spaziale Internazionale. L'inizio è sembrato tutto per bene, tutto a posto, tutto corretto, ma nelle fasi finali di spinta del terzo stadio, a circa 383 secondi dopo la partenza, qualcosa invece non è andato per il verso giusto, perché si è perso il contatto con la telemetria, e poi si sono ricevuti dei segnali abbastanza equivoci, perché è arrivato il segnale del dispiegamento dell'antenna di trasmissione radio della Progress, ma non quello del dispiegamento dei pannelli solari, e comunque sembravano essere arrivati addirittura prima del momento previsto per lo spegnimento del motore del terzo stadio, e quindi qualcosa era chiaramente non a posto. E chi segue un po' l'astronautica russa, che conosce la precisione cronometrica degli Soyuz, dei lanciatori, sa che se qualcosa non segue il piano, probabilmente si è perso il carico. Ma naturalmente si cerca di essere prudenti. La conferma è arrivata poco dopo, quando non solo si sono viste appunto le tracce del rientro lungo il percorso della Progress, che non ha raggiunto la velocità orbitale, ma poi appunto si è confermato con un tweet ufficiale di Roscosmos la perdita del veicolo. Naturalmente è un problema non grave, perché naturalmente non ha coinvolto direttamente gli astronauti, ma rappresenta un setback rispetto al fatto che le Progress contribuiscono sia al mantenimento dell'assetto della stazione, sia appunto, dicevo all'inizio, a portare dei ricambi e dei rifornimenti all'avamposto orbitale. Quindi, come ci ha insegnato il nostro Sergio Palumberi due edizioni fa di Astronauticon, il povero addetto alla programmazione, alla gestione delle scorte di bordo e a far tornare tutte quante le attività che sono state programmate da mesi, avrà un diavolo per capello, perché bisognerà ricominciare a valutare quelli che sono la consistenza dei magazzini della stazione spaziale, e qualche cosa si potrà recuperare già il 9 dicembre, perché in quella data verrà lanciato HTV, che è un cargo giapponese e che comunque raggiungerà la stazione, quindi non c'è pericolo che le sei astronauti a bordo possano morire di stenti. Insomma, si tratterà naturalmente magari di rinunciare a qualche rifornimento fresco e purtroppo a qualche esperimento che per qualche scienziato significa anni di lavoro letteralmente andati in fumo in un rientro orbitale non programmato, un RUD, come lo chiamerebbe Elon Musk.
Ricordiamo che la conseguenza immediata di questo tipo di incidenti è la sospensione di tutti i lanci dello stesso tipo, dello stesso veicolo, fino alla conclusione dell'inchiesta per l'indagine sull'incidente e anche alla implementazione dei risultati di questa inchiesta, quindi alle eventuali modifiche suggerite dall'inchiesta, e questo richiederà almeno una sospensione di diversi mesi nei lanci dei carghi Progress.
Tra l'altro è interessante notare che questa Progress si è disintegrata utilizzando un vecchio lanciatore Soyuz modello U, mentre quella che precedentemente si era purtroppo schiantata, la Progress M27M, o meglio era rientrata, se non ricordo male, era stata spinta in orbita a bordo di una di un Soyuz 21A, e di fatto questo ancora una volta un'altra attacca purtroppo su un record non piacevole dei lanciatori delle missioni gestite da Roscosmos, abbiamo documentato molte volte su Astronauticast gli ingenti tagli che sono stati fatti all'Agenzia Spaziale Russa negli ultimi tempi, complice anche probabilmente la diminuzione del prezzo del gas e del petrolio, che hanno portato a una drastica riduzione dei fondi pubblici disponibili in Russia, e forse anche a un ricambio generazionale, perché Soyuz non è certo un razzo nuovissimo come concezione, viene con la solita pragmatismo russo aggiornato regolarmente, ma non è un razzo di nuova concezione per cui ci si può aspettare qualche glitch all'inizio della carriera. Probabilmente il ricambio generazionale non è semplice e sta portando via, sta drenando delle mani esperte, delle menti con tante conoscenze da un'agenzia che forse fa sempre più fatica a rilanciare la sua azione. Per chi ama la dietrologia, basta andare su astronautinews.it e dare un'occhiata all'archivio storico dei nostri articoli, dove abbiamo sempre cercato di documentare un po' come questa cosa si stia manifestando. E io incrocio davvero le dita che facciano in fretta gli americani a preparare il loro accesso abitato allo spazio, perché non sarei proprio tranquillo, ecco, a sedermi a bordo di una Soyuz. Devo dirvi la verità.
Peraltro, se posso aggiungere una cosina, ho avuto occasione, probabilmente una visione un po' semplificata, ma tra le persone che hanno partecipato a Houston c'era anche, peraltro, l'unica persona russa che partecipa al progetto, ed è veramente radicalmente diverso l'approccio fra i russi e gli americani, anche in questo senso. In meglio o in peggio, non saprei valutarlo, però di sicuro tendono a semplificare molto le cose. Banalmente manca un microfono, benissimo, lo metto sulla prossima Soyuz o con un astronauta o con un cosmonauta o sulla prossima Progress e lo mando su. Gli americani, parte una procedura infinita di validazione, certificazione, bla bla bla, meglio peggio, difficile giudicare.
Ecco, per completare, su astronautnews.it ho iniziato un articolo nel momento in cui si è diffusa la notizia, che poi è stato completato a più mani da altri amici della redazione di Astronautnews, dove trovate anche la lista di carico dettagliata, se amate i numeri e questo genere di dettagli, e non dovete far altro che visitare il nostro portale di news, che è aggiornato di fatto alle 20 di questa sera. Poi su Twitter, in questo momento, ve lo dicevo in apertura di questo commento, continuano a comparire dei filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano questa bella stella cadente. Fortunatamente arrivare in una zona relativamente poco abitata, quindi non dovrebbe compromettere la salute di chi si trova al suolo.
Sì, infatti i russi, non avendo la possibilità di lanciare sul mare, ma lanciando dal Kazakistan, comunque attraversano nelle prime fasi del volo un mare di nulla, che è la steppa e la Siberia poi. Quello che volevi dire qualcosa, Ricky?
Sì, che tra gli oggetti più curiosi a bordo, tra virgolette, c'era anche la nuova Orlan, che è la tuta che usano i cosmonauti russi durante le loro attività extraveicolari. C'era il nuovo modello che per la prima volta sarebbe entrato in servizio e purtroppo è andata persa.
C'è da dire che Gianpietro stava comparando i due approcci, guardando il ruolino di marcia dei cargo negli ultimi anni, si equivalgono un po' in termini di successi e fallimenti. I Progress sono effettivamente una garanzia, nonostante questi fallimenti, supportando la stazione fin dal principio. All'inizio, a parte i voli dello shuttle, erano l'unico modo per rifornire la stazione, ma negli ultimi 2 o 3 anni abbiamo avuto parecchi problemi sia dal lato russo sia dal lato internazionale. Non ci sono mai stati problemi con HTV e con ATV, che sono però una goccia nel mare del rifornimento della stazione spaziale, con pochissimi voli. C'è stato un altro fallimento di un vettore Soyuz con una Progress nel 2011, se non sbaglio, ma poi nell'area più recente abbiamo avuto in maniera famosa Antares, che è saltato in aria in rampa poco dopo il lancio a ottobre 2014, che ha però dato prova di essere meglio, Cygnus ha dato prova di essere molto versatile, potendosi poi adattare a essere lanciato con un Atlas 5. E poi abbiamo avuto SpaceX, che con la perdita di un Falcon 9 nel 2015, che ha portato allo stop dei lanci Dragon per quasi un anno, e adesso siamo ancora fermi per un altro motivo non legato alla stazione spaziale. E un altro Progress che era riuscito a raggiungere l'orbita, ma poi aveva avuto un problema di avionica, quindi in questo caso non si parla di un problema del lanciatore, comunque non è riuscito a fare un
aggancio alla stazione spaziale. A maggio del 2015, se non ricordo.
Aprile 2015,
aprile, sì, primavera.
Quindi quest'anno era ancora senza macchia per quanto riguarda la stazione spaziale. Come abbiamo detto, però, uno dei cardini del progetto, che è il Falcon 9 con Dragon, non può essere lanciato almeno fino a gennaio, proprio per un problema al vettore, non legato a SpaceX, ma non legato alla stazione spaziale. È un bene che nella fase di progettazione, o nella fase in realtà di exploiting della stazione spaziale, si sia creata tutta questa ridondanza di sistemi. È molto importante riuscire a mantenere la stazione rifornita e operativa. Come diceva Marco, non è una questione di vita o di morte, non è un'emergenza, e se fosse un'emergenza c'è sempre la possibilità di tornare a terra, però chiaramente diventa complicato dal punto di vista logistico gestire i prossimi mesi. Detto questo, direi che possiamo metterci questa news alle spalle, con la promessa di aggiornarvi qualora qualche dettaglio emergesse. Si parlerà di commissione d'inchiesta, qualcosa sul terzo stadio, se è una cosa del tipo L3 di Galileo, avranno saldato col fil di ferro due tubi o cose del genere.
Qualche operaio che salterà dal posto di lavoro, insomma, queste cose...
Sì, poi entra tutta quella discorso di mentalità di lavoro, non tanto no, l'operaio che fa l'errore comunque è vittima spesso di un ambiente che dà peso diverso alla sicurezza o al controllo qualità. Ovviamente i costi fanno la loro parte, la riduzione dei costi, come diceva Marco.
Oddio, già su Twitter dicevano che il team ha detto a questa Progress è stato mandato a casa. Adesso quel mandato a casa io non ho capito in che senso. No.
Quello che ho capito io da quel tweet che hai postato prima era legato al fatto che c'è c'è sempre un gruppo di personale russo a Houston per il supporto della stazione spaziale. E viceversa c'è anche una piccola delegazione NASA a Mosca. In occasione di lanci Soyuz e Progress quando ci sono le attività di prossimità c'è un incremento di questa presenza. Chiaramente niente docking, niente vacanza a Houston, quindi vacanza tra virgolette ovviamente, e sono stati rimandati a casa proprio perché magari avrebbero sarebbero più utili a aiutare a diagnosticare il problema. Verosimilmente non sarà un problema del Progress ma del vettore, quindi magari non loro direttamente. In ogni caso non hanno ragione di essere lì, spero che non siano in Siberia in qualche gulag.
Beh, potrebbero finirci per avvicinarsi allo stadio caduto, chi lo sa. Speriamo solo per
infatti
quello.
Vanno lì a raccogliere i pezzi esatto. E a ricostruirlo per il prossimo lancio. Vabbè, comunque i russi hanno sempre la loro catena di montaggio. Quando si vedono le procedure di integrazione di Soyuz e Progress, si vedono sempre nel background delle immagini diversi modelli in diverse fasi di completamento. Quindi ci sarà un altro Progress presto. Tutto sta a vedere, appunto, come diceva Paolo, la natura del problema, che sarà probabilmente scoperto da una commissione di indagine. Però per una Progress che non raggiunge l'orbita ci sono alle spalle 50 anni di Soyuz che con successo hanno raggiunto lo spazio, con ovviamente qualche eccezione. Ce lo racconta Ricky nel nostro servizio.
Lunedì 28 novembre la capsula Soyuz ha compiuto 50 anni e bisogna ammettere che li porta molto bene. È ovvio che la navetta che volò per la prima volta nel 1966 è molto diversa da quella che è in servizio oggi, però il design e il concept di base è rimasto praticamente invariato in tutto questo tempo. C'è da dire che la storia della Soyuz non è mai stata tutta rose e fiori, ed in particolare la prima generazione di queste navette è stata caratterizzata da parecchi incidenti. ci troviamo tra il 1966 e il 1972, dunque in piena Space Race, e la novella capsula Soyuz prevedeva già diverse configurazioni per poter essere impiegate in vari profili di missione, che potevano spaziare dall'orbita bassa fino alla possibilità di fare posare il piede di un cosmonauta sovietico sul suolo lunare. Beh, sappiamo tutti com'è andata. In effetti emersero dei problemi già nella missione inaugurale, che prevedeva il lancio a distanza di 24 ore di due Soyuz 7K o K senza equipaggio, la numero 1 e la numero 2, per poi effettuare un rendezvous automatico tra le due navette in orbita. Il 28 novembre del 1966 la prima capsula a partire fu la numero 2, spinta da un vettore a sua volta al suo debutto, l'R7 Soyuz, già proprio il progenitore del razzo Soyuz FG utilizzato tutt'oggi. Ma la capsula, una volta arrivata in orbita, per un problema nel distacco dal terzo stadio cominciò a ruotare su se stessa in maniera incontrollata. Il controllo missione di Mosca annullò immediatamente il secondo lancio e passò i giorni successivi a tentare di far rientrare in maniera controllata la navetta, cosa che avvenne in maniera piuttosto rocambolesca. I dettagli ve li lascio cercare nell'ottimo articolo di Simone Montrasio da cui è tratta questa news. Alla fine, quella che doveva passare alla storia in pompa magna come la missione Soyuz 1 venne ribattezzata con un nome ben più anonimo, Cosmos 133. I sovietici non erano nuovi a questi espedienti propagandistici e di depistaggio per insabbiare gli insuccessi. A questo proposito vi consiglio di rivedervi la conferenza tenuta da Daniele Vassalli ad Astronauticon 8, che presentando il suo libro Selenopolitica ci ha raccontato molti altri aneddoti di questo tipo. Il video lo trovate sul nostro canale di YouTube. Tornando alla Soyuz, il mancato successo di questa primissima missione, così come l'impossibilità di portare un uomo sulla Luna, furono fallimenti meramente tecnologico-politici. Ma l'Unione Sovietica dovette pagare un tributo ben più alto con i voli delle prime Soyuz. Infatti, proprio in quel periodo perderanno la vita 4 persone, quelli che ancora oggi sono gli unici 4 cosmonauti dell'intero programma sovietico e poi russo ad essere morti durante una missione. Il malfunzionamento del paracadute della Soyuz 1 fu letale per Vladimir Komarov, unico membro dell'equipaggio. Mentre Dobrovolsky, Volkov e Patsayev a bordo della Soyuz 11 non sopravvissero alla depressurizzazione inaspettata della capsula. Quest'ultimo incidente mise in evidenza un grosso limite di tutte le Soyuz costruite fino ad allora, ossia che i membri dell'equipaggio non indossavano alcuna tuta pressurizzata. Per la seconda generazione di Soyuz si optò per le 7KT di diretta derivazione militare. Queste capsule non avevano una grande autonomia e potevano essere occupate solo da due cosmonauti, che però avevano spazio sufficiente per poter indossare delle tute pressurizzate nelle fasi critiche del volo. Fanno così la loro comparsa le tute Sokol, ed anche loro saranno via via aggiornate sino ad arrivare ai giorni nostri. Dal 1976 al 1986 entrano in servizio le Soyuz T, ossia la terza generazione di queste capsule. L'equipaggio torna ad essere composto da 3 persone, con la possibilità di indossare tute Sokol. Avionica migliorata e pannelli solari più grandi hanno aumentato le performance e la lunghezza delle missioni. Dal 1986 ad oggi si utilizzano le Soyuz di quarta generazione, che hanno subito migliorie significative durante il corso degli ultimi anni. Siamo partiti dal modello TM, che è rimasto in servizio dall'86 al 2003. Poi ha fatto il debutto la TMA, dal 2003 al 2012, e successivamente la TMAM, fino al 2016. E proprio a luglio di quest'anno, del 2016, ha debuttato l'ultimo modello, la Soyuz MS. Non sono previsti ulteriori aggiornamenti delle gloriose Soyuz, infatti nel 2021 è prevista l'entrata in servizio delle Federazia, una famiglia di capsule totalmente nuova che se vogliamo sono la risposta russa alle Orion di NASA. In 50 anni i lanci delle Soyuz sono stati circa 140 ed è dal 1984 che non si registrano problemi seri durante il loro impiego, dimostrando così di essere macchine estremamente affidabili. Inoltre, dal 2011, le Soyuz hanno un ruolo ancora più strategico, perché col pensionamento dello Space Shuttle sono l'unico velivolo in grado di trasportare persone a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi direi che si meritano a pieno titolo i migliori auguri da parte di tutta la community di nerd spaziali. Spasiba, Soyuz!
Pajalska.
Bel servizio, bello l'articolo di Simone Montrasio che ho soltanto skimmato per ora, ma lo leggerò con calma. E effettivamente è un traguardo importante e come tutte le storie a un certo punto devono finire, si spera che a un certo punto questa federazia prenderà un po' piede. Si è sentito parlare di sostituti della Soyuz più di una volta nella storia, no? Vi ricordate il Clipper?
Oh, sì. Me li ricordo da quando ero bambino, i sostituti della Soyuz.
Il Clipper era saltato fuori nei primissimi anni della vita del forum, me lo ricordo bene perché avevamo già tutte le foto allegate di questo avveniristico modello e sembrava
le
dietro l'angolo.
Le prime discussioni, sì, sul forum.
C'erano dei mock-up presentati a praticamente ogni convegno astronautico e aeronautico, perché comunque era uno spazioplano, comunque qualcosa che andava più verso uno spazioplano che una capsula, e vabbè, e poi purtroppo è così. Però, vabbè, Federazia sembra avere un pochino più trazione, ma vabbè, lo spazio russo è sempre un'incognita da questo punto di vista. Se non c'è altro, proseguiamo con la notizia sull'estensione delle missioni scientifiche di ESA, che sarebbe da far fare a Marco, però per ovvio... come dire,
sono in conflitto di interessi, Mike.
Esatto, conflitto di interessi. C'è un servizio di Paolo a riguardo.
L'Agenzia Spaziale Europea ha esteso di 2 anni le attività e le operazioni di 9 missioni spaziali scientifiche. Alla fine di novembre del 2016 si è riunito infatti lo Science Program Committee dell'ESA, che ha esteso queste missioni per un periodo che va dal 1 gennaio del 2017 al 31 dicembre del 2018. Di che cosa si tratta? Ogni 2 anni tutte le missioni la cui fine operativa, il cui termine è previsto nei 4 anni successivi, vengono valutate, subiscono una serie di valutazioni e di revisioni per decidere se estendere la missione. Di queste valutazioni si occupa il Science Directorate dell'ESA, che tiene conto di una serie di fattori come lo stato di salute dei veicoli spaziali coinvolti, cioè il loro stato di funzionamento, la loro produttività scientifica attuale, le loro potenzialità di produrre ancora buona ricerca scientifica, le risorse necessarie e i fondi disponibili, e per ciascuna missione quindi viene deciso se concedere questa estensione dell'operatività per altri 2 anni. In questo caso si tratta di 9 missioni scientifiche, alcune più conosciute e altre meno, e 6 delle quali sono realizzate in collaborazione con alcune altre agenzie spaziali internazionali. Queste missioni in particolare sono Cluster 2 per lo studio della magnetosfera terrestre e delle interazioni con il vento solare, l'Osservatorio Orbitante Integral per lo studio del cielo ai raggi gamma, la missione orbitante intorno a Marte Mars Express, che è entrata in orbita marziana alla fine del 2003, la sonda Proba 2, un piccolo satellite che è un dimostratore di alcune nuove tecnologie spaziali, che ha alcuni esperimenti e strumenti scientifici per lo studio del Sole, e poi, sempre rimanendo nel campo della fisica solare, è stata estesa anche la missione SOHO, una missione in collaborazione con la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, e lanciata ormai nel lontano 1995, che aveva una vita prevista di soltanto 3 anni, ma che dopo 2 decenni continua a funzionare, a produrre risultati scientifici importanti, nonostante un rocambolesco recupero dell'operatività di questa missione, seguita alla perdita dell'assetto che aveva fatto inizialmente pensare che questa missione fosse definitivamente persa. Tra le altre missioni di cui l'ESA ha concesso l'estensione abbiamo un altro osservatorio astronomico orbitante, XMM Newton, questa volta per l'osservazione dello spazio dell'universo ai raggi X, con in più la possibilità di confrontare le regioni del cielo osservate con osservazioni fatte dallo stesso satellite, non solo ai raggi X, ma anche in altre bande dello spettro elettromagnetico, quindi nell'ultravioletto e nel visibile. Questo è molto importante non solo perché aiuta a localizzare le sorgenti X osservate, ma anche a caratterizzarne le proprietà. Poi rimaniamo nel tema dell'osservazione dell'universo, un'altra missione estesa è il telescopio spaziale Hubble in collaborazione con la NASA, che non ha bisogno di presentazione. Abbiamo ancora IRIS, un satellite per lo studio della cromosfera del Sole, cioè quello strato dell'atmosfera che si trova tra la superficie visibile e gli strati più esterni, cioè quelli della corona. E infine una missione in collaborazione con il Giappone chiamata HiNOD, un satellite che serve per lo studio di fisica e dell'astronomia, quindi è un satellite per lo studio in particolare del Sole e del campo magnetico solare. Ci sono altre missioni scientifiche per cui dovrà essere fatta una simile valutazione e si avrà l'occasione di riparlarne in occasione della prossima riunione ministeriale dell'ESA, cioè l'incontro dei ministri dei paesi membri dell'ESA che si occupano dello spazio, cioè competenti per lo spazio. La prossima ministeriale sarà all'inizio di dicembre del 2016 e si svolgerà in Svizzera, e anche in quella sede si valuterà la possibilità di estendere, verranno annunciate le estensioni eventuali di alcune altre missioni scientifiche dell'ESA. Marco, ci sono due missioni tra quelle di cui ho parlato che conosci discretamente, sono XMM e Integral. Mi pare che, a parte le valutazioni di risorse eccetera che ha fatto l'ESA, dal punto di vista operativo dello stato di salute dei veicoli se la cavino piuttosto bene dopo tanti anni. Quando sono state lanciate?
XMM nel 1999 e Integral nel 2002, sono entrambe missioni di osservazione dell'universo, come è stato ben spiegato da te durante il tuo servizio. Sono tra, insieme a Cluster 2, tra le missioni più anziane, più vintage che abbiamo in ESA, e fortunatamente rispetto a Cluster 2 continuano a funzionare fino a adesso, fino a stasera, in maniera egregia. Nessuna delle unità di bordo è passata ai sistemi di backup, che a volte vengono invece utilizzati in parallelo per massimizzare la raccolta di dati scientifici. Ovviamente, insomma, sono una parte interessata, sono contento di poter contare altri 2 anni di stipendio, probabilmente, speriamo bene. Ma scherzi a parte, la cosa più bella che scalda di più il cuore è che uno dei metodi con cui si misura l'interesse scientifico verso le capacità, verso la qualità dell'informazione scientifica restituita da un satellite, è il confronto tra il tempo osservato disponibile massimo e la richiesta. E per quanto riguarda XMM siamo qualcosa come 7 volte, cioè quello che possiamo offrire noi è 7 volte inferiore alla richiesta che ci arriva dalla comunità scientifica, e siamo intorno alle 3,5 per Integral, quindi fatto 1 la nostra disponibilità, 3,5 volte in più è la richiesta degli scienziati, e questa è sicuramente una testimonianza migliore che gli strumenti funzionano bene, che sono utili e che continuano a dare risposte alla comunità scientifica sui misteri della cosmologia e dell'universo. Anche Gaia, altra missione per cui ho avuto ancora per il momento il piacere di lavorare, arriverà alla prossima ministeriale, quindi non quella che è iniziata oggi, ma quella tra 2 anni, al suo primo rinnovo, e ha già cominciato a preparare tutta la montagna di documenti che viene fornita alla comunità scientifica che si occupa di valutare la qualità delle missioni per decidere se meritano i fondi oppure se è il momento di chiudere e magari passare a qualcosa di più moderno. Su Cluster 2, solo una parola, sono le missioni dove è servito di più l'ingegno e l'innovazione per farle continuare a volare. Ormai le batterie di bordo sono andate, per cui ogni volta che c'è un'eclisse o un particolare assetto i satelliti si spengono letteralmente e poi vengono riportati alla piena operatività ormai in pochissime ore, grazie a un team che è rodatissimo, è un team molto unito, anche molto bello da vedere in ESOC. E a questo proposito abbiamo pronto nei cassetti virtuali di Astronauticas un'intervista a uno dei ingegnere di missione di Cluster 2, che però ci parla di qualcos'altro, di un'attività collaterale che nasce dalla sua professione universitaria prima di entrare nel contesto di Cluster 2. Quindi ai nostri ascoltatori, state allerta, perché sto preparando un voice over, l'intervista originale in inglese, ma ve la portiamo perché è molto interessante vedere qualcosa come open source e spazio. Ve la butto lì questa anticipazione.
Grazie del teaser.
Acquolina in bocca per la news, l'intervista che ho qua, in realtà potrei ascoltarmela, però non l'ho ancora fatto, aspetto di ascoltarmela insieme a tutti voi. Tutte queste missioni qua, incluse quelle che non, magari ho già letto, che mi sembra sempre di leggere per la prima volta, come questa Proba 2, sono tutte controllate da Darmstadt?
Proba 2 no. Proba 2 no, probabilmente sta da qualche altra parte. E, sto dando un'occhiata all'elenco completo. No, da Darmstadt.
Anche Hiris.
No, non è controllata da noi. Non è controllata da noi. XMM, Integral e Cluster 2 sono controllate da ESOC. E così come Gaia, naturalmente. Mars Express è controllata da ESOC. Soho no. E Hubble non vediamo nulla, probabilmente la collaborazione lì con ESA avviene più a livello scientifico, le operations sono da un'altra parte.
Ok, era solo una curiosità, perché non mi hai fatto fare il giro di
torna,
ESA, portandomi
torna.
Anche
sai che
anche
io ti
quelle,
aspetto
quindi... ok, ultima news prima del giro di boa con IDRS.
Sì, rapido.
Potrei mettere direttamente la conferenza, esatto. di Boots, però
sarò concisissimo,
vai
perché il mio invito numero uno è quello di andare sul canale di Astronauticast e cercare la conferenza del nostro Sergio Buzz Palumberi, che ha raccontato a questo giro, e siamo stavolta riusciti a registrarlo, tutto, ma proprio tutto quello che avreste voluto sapere sul progetto EDRS e su come mai è così importante per quelle che è l'attività dei satelliti di osservazione della Terra. Però in un nutshell, come si dice, posso dirvi che si tratta di una costellazione di satelliti di telecomunicazioni posta in orbita geostazionaria, e la posizione di questi satelliti è studiata in maniera particolare per offrire una copertura completa del globo. Ma che cosa fanno? Raccolgono con un link laser, con un collegamento fatto con una particolare tecnologia laser, i dati raccolti da altri satelliti. Sono dei cosiddetti relay, cioè fanno da sponda molto intelligente e molto veloce a quello che i satelliti di osservazione della Terra raccolgono in termini di dato scientifico. Attraverso un laser, questi satelliti, come per esempio i Sentinel del programma Copernicus, vengono inviati a EDRS, che a sua volta utilizza una ponte radio ad alta velocità per trasmetterli alla stazione ricevente a terra più conveniente. Il problema è molto conosciuto da tutti quelli che fanno operations, e cioè un satellite può raccogliere i migliori dati scientifici possibili, ma a un certo punto deve poterli scaricare a terra, dove il creatore ascolta. E questo significa che una stazione ricevente, che è di fatto una posizione fissa sul globo, deve essere in vista del satellite. La Terra ruota, e quindi servono varie stazioni che siano in grado di avere sul loro orizzonte il satellite. E questo porta a problemi se la stazione ricevente è disturbata dal maltempo, o c'è un guasto fisico all'hardware della stazione, o mille altri motivi, problemi con le linee di telecomunicazioni che dalla stazione portano i dati al centro di utilizzo, per esempio uno dei centri ESA dove stanno i famosi scienziati, ecco ESRIN a Roma, a Frascati, nel caso dei dati di osservazione dei satelliti di osservazione della Terra. Ecco, EDRS consente di superare questo problema. Perché? Perché trovandosi in posizione strategica, il satellite di osservazione non indirizza più le sue trasmissioni verso terra, ma verso l'alto, dove gli EDRS li raccolgono e li indirizzano poi sulla stazione più conveniente. Non c'è più un legame diretto tra stazione e satellite, ma tra EDRS e la stazione in vista degli EDRS. Essendocene più di uno, non è un problema, si trova sempre il modo di comunicare a terra velocissimi. Un'ultima cosa che forse è stata la dimostrazione più chiara, purtroppo, visto che si tratta di una tragedia ed è successa proprio in Italia, la dimostrazione è stata quella che i satelliti Sentinel hanno potuto raccogliere molti dati scientifici in occasione degli ultimi sismi avvenuti nel centro dell'Italia, però si è dovuto aspettare il giorno successivo per averli completamente a terra. Ora che Sentinel ora che DRS è completamente operativo, l'ideale è quello di raggiungere un'ora tra il momento in cui il dato viene raccolto e il momento in cui viene consegnato nelle mani dell'utilizzatore finale, ed è una drastica riduzione dei tempi d'attesa, che sono cruciali quando i satelliti di osservazione sono chiamati a mettere i loro occhi su situazioni di pericolo, di disastro naturale, laddove l'intervento tempestivo delle forze della protezione civile o comunque delle forze dell'ordine è cruciale per consentire di minimizzare i danni e massimizzare il benessere delle persone purtroppo coinvolte in qualcosa di poco piacevole. Ci sono dettagli sulla pirateria nei mari e altre cose che il nostro Sergio ci ha raccontato, e davvero non mi dilungo oltre, ma un servizio di grande importanza. Ce ne sono in orbita 3, potrebbero arrivarne ancora in futuro per coprire completamente il globo, un servizio davvero cruciale nell'era dell'informazione.
Sì, la notizia grossa è che adesso il servizio è dichiarato operativo. Chiaramente, come dici tu, c'è la possibilità di espanderlo in futuro, di avere più capacità, più angoli del globo visti dai satelliti geostazionari per massimizzare la copertura, ma attualmente non si tratta più di un servizio in fase di sviluppo iniziale, ma è operativo. E, ad esempio, i Sentinel lo possono utilizzare day by day.
Esatto, tra l'altro colgo l'occasione per dire che l'articolo dettagliato è stato scritto da Valeria Parnenzini e si trova come al solito su Astronaut News, se volete anche vedere un po' l'aspetto più legale della gestione in comune tra Airbus Defence and Space e ESA di questo sistema.
Molto bene, ti do il tempo di scartabellare alla ricerca di eventuali donazioni, perché l'ho promesso l'altra volta.
Sono pronto.
Ah, fantastico, perché io ovviamente non ho dato...
Non ho fatto in tempo a mandare le mail, però ce li ho qua davanti.
No. Te le lascio leggere a te, proprio perché è il momento dell'interludio. Hai già ringraziato Valeria Parnenzini, abbiamo anche parlato di news fatte da Simone Montrasio, che è stato anche citato da Ricky nell'intervento, perché si è curato di tenere traccia di questa ricorrenza del 50° della Soyuz in maniera indipendente. Fortunatamente se l'ha ricordato giusto in tempo per riuscire con un articolo attorno al compleanno. E quindi il nostro ringraziamento va agli articolisti e a tutto lo staff di Astronaut News, perché se non fosse per loro non ce la potremmo fare, ma proprio per niente. Grazie a loro abbiamo sempre la possibilità di avere un overview in quasi tempo reale di quello che succede nel mondo aerospaziale in italiano. Su www.astronautnews.it avete la possibilità di seguire davvero tutto quello che capita. E nel caso in cui vi piaccia quello che leggete, potete anche inviarla ai vostri amici, in maniera così, un'esposizione accidentale ai vostri amici. Marco in questi giorni si sta anche dilettando un po' a investire alcuni dei un po' di budget con qualche promozione su Facebook, giusto per fare in modo che la nostra copertura sia capillare in occasione ad esempio del rientro di Rosetta e di altre avvenimenti importanti. Abbiamo cercato di spingere un pochino questi articoli, perché è un po' triste a volte fare una copertura quasi in diretta e vedere che i numeri sono gli stessi che facciamo tutti i giorni con Astronaut News, che sono buoni, ma si tratta comunque di una cosa di nicchia. In quel caso non è un'esposizione accidentale, è un'esposizione abbastanza intenzionale di menti innocenti all'astronautica, però potete darci una mano anche voi, sicuramente più economico del servizio di Mark Zuckerberg. E con la condivisione degli articoli. Fate sapere se quello che facciamo vi piace, e magari qualcuno dei vostri amici potrebbe anche beneficiare delle informazioni che disseminiamo. Quindi share. E poi ovviamente l'altro modo per aiutarci è diventare membri dell'associazione ISA o effettuare una donazione singola. Marco ha sotto mano la lista, è il momento di ringraziare, sono tanti, quindi preparatevi.
Beh, io ho sotto mano la lista di coloro che si sono reiscritti tramite PayPal e poi abbiamo avuto la bellezza di 40, più di 40 rinnovi raccolti ad Astronauticon. Astronauticon è l'occasione, per esempio, per incontrarci, ma anche per rinnovare, siccome è a novembre, a prezzo pazzesco, se volete, perché di fatto rinnovando per il 2017 vi viene regalato l'ultimo mese di 2016 e in più ricevete, me le sono portate apposta, purtroppo non so se le immagini rendono giustizia, non ho moltissima luce qui, ma entrambe le tessere, vedete la bellissima tessera del 2016, la prima disegnata completamente da Riccardo su un supporto così bello e professionale in PVC, e la seconda sempre disegnata da Riccardo, un altro piccolo grande capolavoro che chi è stato ad Astronauticon ha già ricevuto, e stiamo procedendo con le spedizioni per chi invece ci ha rinnovato via PayPal. E a questo proposito evito di raccontare di fare l'elenco dei 47 numeri, dei 47 nomi, scusate, ma a partire da il pagamento di novembre ve li voglio dire. Stefano, con 13 euro si è iscritto, una donazione di Stefano ancora 5 euro, Fabio, l'iscrizione piena a Isa, Danilo, donazione ricorrente, Antonio, donazione ricorrente, donazione anche da Dennis 3 euro, donazione di Stefania che si è anche reiscritta poi più tardi in convention. Donazione ricorrente di Davide, di un certo Gianpietro, non sapere proprio chi sia, che rinnova anche come socio, e poi hanno rinnovato Veronica. Abbiamo una donazione di Salvatore, e avvenuta il 24, che è l'ultima che abbiamo ricevuto via PayPal. Voglio ringraziare tutti, voglio anche dirvi che se vi rinnovate ad Astronauticon avete la possibilità magari di, ormai è passata, ma per la prossima pensateci, avete la possibilità magari di ricevere qualche gadget. Abbiamo portato delle spilline e delle patch all'ultima convention e qualcuno è riuscito ad accaparrarsele. Abbiamo, grazie ai fondi che abbiamo raccolto, abbiamo potuto regalare a tutti i partecipanti anche una sorta di spin-off di queste tesserine, una piccola tessera di riconoscimento con un forellino che è stata utilizzata per comunicare il nome e il nickname del partecipante agli altri, quindi è stato possibile agevolare il momento della socializzazione. E in ultimo, con i fondi raccolti, naturalmente, noi cosa facciamo? Investiamo, come diceva Michael, per diffondere meglio i nostri contenuti sui social network, laddove ci è consentito di usare un po' di sponsorizzazione. Rinnoviamo le attrezzature che utilizziamo per registrare il podcast. Abbiamo anche un hosting abbastanza costoso, perché la nostra galassia di siti non è solo fatta di Astronauti News o Forum Astronautico, ce ne sono altri, Astronauticast per esempio, visto che ci state ascoltando, i nostri siti istituzionali e altri che stiamo preparando. Abbiamo mostrato in esclusiva sugli spazi di Astronauticon la nuova piattaforma di Forum Astronautico che stiamo testando in beta, e già qualche utente del nostro forum si è affacciato, ha accettato la sfida di provare questa nuova piattaforma, e nelle ultime 48-72 ore già c'è chi sta pasticciando con i nuovi strumenti. Come diceva Michael, l'invito mio è: valorizzate il lavoro dei nostri articolisti, tutti bravissimi, tutti volontari e assolutamente non retribuiti, attraverso la condivisione e lo share. C'è una grande polemica in corso in questi giorni sulla estrema diffusione di notizie fasulle. Il nostro punto, il nostro selling point, la nostra determinazione sta sulla qualità e sulla veridicità delle informazioni che diffondiamo. E quindi, se apprezzate il lavoro che i nostri articolisti fanno, non vi costa nulla fare uno share. Poi, se volete aggiungerci qualche euro con una donazione, ovviamente sono benvenute. Ma fateci conoscere, e questo è il più grande regalo che ci potete fare anche per l'arrivo delle feste di Saturnalia o Natale, che dir si voglia.
Stavo facendo passare al volo i nomi degli associati 2017, perché meno male li abbiamo letti tutti, ma leggerne 40, hai ragione, è un po' tanto.
E li ringraziamo tutti. Peraltro, nei momenti sociali, chiudo qui, magari spero di non annoiare i nostri ascoltatori, ma non ho potuto commentare lo scorso episodio come avete fatto voi, su perché non c'ero. E uno dei momenti più belli è stato quello di far riunire, con pochissime eccezioni, tutta la redazione di Astronauti News intorno a un tavolo e fare sì che queste persone che vanno dalla Sicilia con il nostro Giuseppe Corleo fino alla Germania o alla Francia con chi sta fuori all'estero, o anzi al Regno Unito, considerato quello più a nord, con Matteo che ha rivinto il premio per il miglior articolista. Tutti quanti eravamo uniti intorno a un tavolo e abbiamo raccolto le impressioni di tutti, abbiamo stretto le mani di tutti, abbiamo visto i visi di tutti. È un'esperienza sociale molto bella e forse non la vivrete come articolista se non scrivete su astronautinews.it, ma potete viverla come utenti, perché abbiamo avuto, credo, tutti un'overdose di pizze e quant'altro, tranne Luca Parmitano che vive evidentemente a insalata. Abbiamo avuto un'overdose di pizza e di divertimento che mi ha fatto molto piacere condividere con molti di voi.
Beh, non si va sullo spazio. C'è gente che dice sullo spazio, mi vengono sempre i brividi quando lo sento, adesso lo dico io. Non si va nello spazio a colpi di pizza, eh? Forse neanche insalata, però insomma.
È la famosa gastronauticast, Michael, è la famosa gastronautica.
La gastronautica è una parte molto importante.
O gastronauticon.
Abbiamo le storie di Nonno Pollo? Le abbiamo? Allora proseguiamo con le storie di Nonno Pollo senza sigla. Erano registrate a parte, Paolo?
No, ma di solito sono introdotte da una sigla.
Ho letto senza sigla perché purtroppo non ce l'ho pronta.
Ah, allora ero distratto. Bene, in questi ultimi giorni di novembre, di 27 anni fa, nel 1989, si concludeva la missione STS-33 dello Space Shuttle Discovery. È una di quelle missioni shuttle di cui si sa poco perché il payload principale, un satellite, era classificato, cioè era una missione in quel caso per conto del Ministero della del Dipartimento della Difesa americano, in particolare l'immissione in orbita di questo satellite chiamato USA-48, quello che si chiama comunemente un satellite spia, che nel caso specifico era destinato all'intercettazione, all'ascolto delle comunicazioni radio dell'Unione Sovietica e di altri stati dell'est, di altri paesi dell'est, in particolare delle comunicazioni militari e diplomatiche. E l'equipaggio di questa missione, un equipaggio di 5 astronauti della NASA, fu colpito da una tragedia a 3 mesi dal lancio, perché quello che avrebbe dovuto essere il pilota dello shuttle, l'astronauta della NASA David Griggs, morì in un incidente aereo nel volo di un aereo d'epoca, un aeroplano della Seconda Guerra Mondiale, e venne sostituito dalla sua riserva, dal suo backup, John Blah. Questa missione, dicevo, si concluse nel 1989, nella fine di novembre del 1989, e nell'equipaggio c'era anche un altro astronauta, la sua prima missione nello spazio, uno scienziato di formazione, un chimico ma anche un medico, che si chiamava Manly Carter, più conosciuto come Sonny Carter, detto Sonny. E anche lui morì tragicamente in un incidente aereo 2 anni dopo, nel 1991. Un incidente aereo questa volta in un volo di linea, morì in servizio in un volo di linea in cui si stava trasferendo per probabilmente una riunione di lavoro o comunque un'attività pianificata nell'ambito del suo lavoro di astronauta. Si stava preparando infatti, stava facendo l'addestramento, si stava addestrando per quella che per lui sarebbe stata la seconda missione nello spazio, STS-42. E nell'ambito del suo lavoro come astronauta, prima della missione STS-33, Sonny Carter diede un contributo particolarmente importante allo sviluppo delle procedure per l'addestramento, il training alle attività extraveicolari nella gigantesca piscina della NASA attrezzata per questo scopo, il Neutron Buoyancy Laboratory della NASA, che proprio in suo onore, dopo la sua morte, venne denominata proprio Sonny Carter Neutral Buoyancy Laboratory. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Quando entri all'NBL c'è una sua bella gigantografia dietro al bancone della reception.
Certo, ho scelto questa storia proprio sapendo che saresti stato nostro ospite e che avevi visitato questa struttura unica, che credo sia anche
testimone oculare recente della struttura,
che credo che sia anche più grande della analoga struttura russa di Star City, che si chiama Hydrolab, ma è più piccola.
Sì, è la più grande, è la piscina più grande al mondo, mi pare, no? O almeno lo è stata per molto tempo.
Che almeno loro ci hanno detto che lo è ancora, poi se non sono informati loro.
No, perché qua non si sa mai quando tipo a Dubai costruiscono qualche roba. Che...
Può essere tranquillamente che la più grande al mondo adesso è nella villa privata di qualcuno.
O anche a downtown Modena.
Sotto il palazzo di Ricky. Molto bene, grazie Paolo. Una... Un po' di storie tristi oggi nella storia di Nonno Apollo, ma l'astronautica ha fatto anche di questo. E tornano gli spin-off della Vero, perché mi pare che siano stati assenti per un po'. La settimana scorsa erano già tornati. Vabbè, fa niente. No. Io a volte provo a dire delle cose che però non posso fidarmi della mia memoria. Quindi quella di questa sera è a proposito del metano. La sigla arriverà prima o poi. Nel frattempo abbiamo il sottofondo.
Nella puntata 2 della stagione 10 avevamo accennato al motivo per cui GTO, la parte principale della missione di ExoMars, sta cercando il metano su Marte. Lo ricordiamo, il metano può essere di origine geologica o biologica, e in questo secondo caso significherebbe che su Marte c'è una qualche forma di vita, in particolare dei batteri metanogeni, ossia quelli che assorbono idrogeno e anidride carbonica e li trasformano in metano. Per poter rilevare queste tracce di metano, negli anni scorsi sono stati inviati su Marte, nelle varie missioni, dei laser adatti a captare la luce di alcune frequenze, tra cui quella del metano. Questi laser però emettevano una luce nel visibile o nel vicino infrarosso, e il metano assorbe debolmente queste frequenze, per lui serve l'infrarosso. Il Tuner Laser Spectrometer a bordo di Curiosity è stato studiato appositamente per questo. Perché non è stato fatto prima? Perché i laser di questo tipo sono sempre stati di grandi dimensioni e quindi difficili da installare su un rover, bisognava trovare un'alternativa. L'alternativa già c'era in realtà, ma ancora non si era pensato di utilizzarla per i rover. È la tecnologia Interband Cascade Laser, progettata nei laboratori del JPL già negli anni 90. Si tratta di diodi laser compatti in grado di emettere un raggio negli infrarossi, a una lunghezza d'onda ottimale per rilevare il metano, qui parliamo di 3,3 micron. Il laser è stato installato a bordo di Curiosity ed è ancora funzionante. Ora torniamo sulla Terra. Il metano è il gas naturale che utilizziamo di più, di conseguenza lo incanaliamo spesso all'interno di tubi e purtroppo abbiamo anche un sacco di fuoriuscite dannose. A rilevarle ci pensano di solito gli operatori delle aziende che ci forniscono il gas, ma lo fanno a mano. Sono armati di un rilevatore, ingombrante e pesante spesso, e seguono le tubature per cercare la falla. Addirittura questo rilevatore a volte è anche un vero e proprio macchinario che devono portarsi appresso. Bene, nel 2013 l'azienda che fornisce energia alla maggior parte del nord della California, la Pacific Gas and Electric, ha deciso di alleggerire il lavoro dei suoi operai, utilizzando proprio la tecnica di Curiosity, cioè incorporare il semiconduttore laser in uno strumento portatile. La felicità degli operai è incrementata, da un lato perché adesso il loro strumento è diventato una sorta di metal detector, quindi più maneggevole e più leggero, dall'altro perché è aumentata la sensibilità stessa dello strumento, addirittura di ben 100 volte rispetto a prima. Grazie a questo le fuoriuscite adesso si possono rilevare anche a distanza, addirittura fino a distanze di 30 metri, mentre prima bisognava proprio essere vicini alla falla, vicini addirittura di qualche centimetro prima di poterla captare. Ovviamente i benefici riguardano una aumentata sicurezza sia per gli operatori che per le abitazioni e le industrie, e allo stesso tempo una diminuzione delle emissioni di uno dei gas serra.
Il marziano ti dà una mano.
Torniamo sempre al discorso del metano.
In questo caso danno una mano a cercare il metano. Che ti dà una mano. Però sì, effettivamente è uno dei più classici casi di spin-off, perché è uno strumento di ricerca scientifica che viene utilizzato poi per semplicemente safety in questo caso. Bello, grazie dell'intervento, vero? E proseguiamo con... abbiamo già il link della settimana. Ok, quindi partiamo da questo In the Sky, che l'avevo aperto prima e mi piaceva.
Sì, In the Sky è un sito di astronomia e spazio simile, per chi lo conosce, a Cal Sky, ma innanzitutto più moderno, perché è un sito responsive, cioè è visualizzato correttamente, si adatta a tutti i tipi di schermo, dai dispositivi mobile ai computer desktop. E poi ha anche una serie di diagrammi, di mappe, di grafici più vasta di Cal Sky. Se voi cliccate, ci sono una serie di opzioni che riguardano l'astronomia, per esempio una vista planetario, calcoli di effemeridi, di corpi celesti e simili. Ma in particolare, se cliccate il menu Spacecraft nella barra di navigazione superiore orizzontale del sito, vedete una serie di opzioni per visualizzare vari grafici e mappe di interesse astronautico. Per esempio, mappe della Terra con le posizioni in tempo reale dei satelliti, delle visioni tridimensionali della Terra, quindi un globo terrestre con anche in questo caso la visualizzazione delle posizioni, calcoli di previsioni di passaggi dei satelliti sulla propria località e diverse altre informazioni e grafici interessanti sui veicoli spaziali e l'astronautica in generale.
Bello. Mostrano i GPS ma non mostrano il Galileo, il problema numero uno. E poi questa visione 3D
è un globo terrestre.
Ok, c'è qualcosa di strano nella scala, perché comunque la Tiangong qui sopra è a...
sembra un po' in orbita geostazionaria.
Infatti sembra almeno a due raggi terrestri, quindi quei 12.000 chilometri, no. Probabilmente lo sto usando sbagliato, ma in generale fa anche tipo ricerche di passaggi e queste cose qua.
Sì, anche in questo caso, come per esempio il più famoso Heavens Above, consente di fare le previsioni dei passaggi sul proprio sito di osservazione.
Bello. Mm-hmm. Ah, ad esempio, poi questo è bello se si guarda Giove in un telescopio e si vedono i satelliti vicini, è interessante identificarli.
È molto più ricco visivamente di Cal Sky, che è di vecchia impostazione, non è mai stato aggiornato e fornisce soprattutto tabelle, dati, effemeridi e previsioni, mentre inthesky.org ha molti più grafici e peraltro anche interattivi, con diversi controlli per variare la scala, le impostazioni temporali, la posizione di osservazione e molto altro.
Bello, grazie Paolo. Segue poi una vista sui detriti spaziali.
Sì, questo l'ho messo io.
Ah, quella
io.
Che mi dicevi.
Esatto, questo qui l'ho scelto perché, niente, è un sito che mostra i prossimi rientri di detriti spaziali, quindi corpi di razzi che qualche mese fa magari hanno lanciato qualche satellite, oppure pezzi di satelliti non più funzionanti o
di Progress magari.
Ecco, quello devo ancora vedere se c'era. E l'ho scelto perché sto pensando di creare un calendario che andrebbe ad aggiungersi ad Astronautica Agenda con i rientri di questi detriti, un po' perché dal momento del lancio noi pubblicizziamo il lancio, no, lo mostriamo, siamo felici che il satellite è entrato in orbita, ma poi non ne sentiamo più parlare né del pezzo di razzo che l'ha lanciato, né magari del satellite stesso se non fosse funzionante. Quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio ed andare a vedere quando questi detriti spaziali rientrano. Il problema è che le traiettorie e quindi la data di rientro, gli orari e il luogo di rientro cambiano molto spesso, vengono calcolati giorno dopo giorno, ma tra l'altro anche 2-3 volte al giorno possono cambiare, perché immagino che sia molto difficile calcolare bene la traiettoria. Quindi è un lavorone. Se voi dite che potrebbe essere interessante, che potrebbe piacervi questa cosa, fatemi sapere. Per il momento il calendario è privato, lo sto tenendo io e sto cercando di vedere se riesco a starci dietro, fondamentalmente. Se invece dite che non è interessante, non vi piace, no? Allora mi concentro su qualcos'altro.
Io volevo aiutarti con un qualche tipo di spider che vada a prendere le previsioni, ma come mi dicevi, effettivamente sono un'immagine.
In questo sito, sì, ci sono altri 2-3 siti, ho visto, che tra l'altro hanno anche molti più detriti registrati, ma ad esempio o non hanno le coordinate di rientro o non hanno gli orari. Negli altri siti che ho visto mancano alcune informazioni. Questo qui in particolare è il più completo, ma purtroppo le info sono all'interno di un'immagine che cambia 2-3 volte al giorno. Quindi o riusciamo a capire la fonte dell'immagine stessa, da dove recupera i dati, oppure niente, devo farlo a manina.
Mi sembra un'impresa titanica, vediamo cosa si può fare. Non vorrei dover andare a scomodare l'OCR per riconoscere questa cosa che sto indicando adesso qui sotto. Sono immagini praticamente. Sembra che facciano. Se vedete, c'è un checkbox. Quindi sembra che sia uno screenshot di qualcosa. Quindi magari qualcun altro se lo fa a manina al lavoro.
Sì, può essere.
Ma insomma, non vogliamo rubargli i dati, però insomma sarebbe bello effettivamente avere dei warning se c'è una possibilità remota di avere un rientro alle nostre latitudini. Sicuramente è più facile, è una cosa abbastanza più unica che rara avere una vista del genere, però se si ha la possibilità di almeno alzare la testa quando c'è una piccola possibilità in più, sarebbe bello. Cerchiamo di fare qualcosa magari a riguardo. Con questo abbiamo poi gli astronauti quiz, la risposta a quella
alla domanda dozzinale dell'altra volta
è 42.
Dunque, quanti astronauti hanno camminato sulla Luna? 12. Li nominiamo: Neil Armstrong, Apollo 11, Buzz Aldrin, Apollo 11, Pete Conrad, Apollo 12, Alan Bean, Apollo 12, Alan Shepard e Edgar Mitchell, Apollo 14, David Scott e James Irwin, Apollo 15, John Watts Young, Charles Duke, Apollo 16, Eugene Andrew Cernan, Apollo 17, Harrison Schmitt, Apollo 17. Di questi, ad oggi, solo 7 sono al mondo.
Sì, con uno che era andato a fare un giro
in Antartide e quasi ci ha rimesso le penne, povero Buzz.
In effetti lui ci sta mettendo del suo per cercare di essere prossimo. No, vabbè, dai, povero Buzz.
Sul forum dobbiamo dire che è stata Astra quella che ci ha dato la risposta più completa, e altri hanno, vabbè, insomma, dai, la sapevate un po' tutti sul forum, e altri hanno dato solamente
così a memoria.
Sì,
scrive
così a memoria.
Va bene, no, mi fido di DDD che ha risposto per primo dicendo puramente memoria, e senza nomi, senza cognomi, direi che, cioè, senza nomi, solo i cognomi, direi che quello poteva essere memoria veramente. Vabbè, però va bene. Io darei il premio a DDD per la... era veramente facile la domanda, quindi. Poi, la prossima domanda, ma questa sì, bisogna farla proprio secca, senza nessun dettaglio, perché anche qua o si sa o non si sa, non è facile, però... Vuoi farla tu?
Chi erano Anita e Arabella?
La moglie di Garibaldi e una sua amica.
Può essere.
E poi il momento del calendario spaziale.
Pronto, ci sono, ok. Scusate, sono sempre mezzo addormentato. Allora, abbiamo domani una conferenza alle 20.45, che penso che Veronica andrà a vedere di persona, giusto?
Sì, l'intenzione è quella. Sono 2 ore e mezza di strada e devo tornare, cioè torno a casa dal lavoro, mi lavo, prendo, vado, ascolto la conferenza e torno a casa a mezzanotte, spero di farcela.
Sì, è una conferenza di Luca Parmitano che terrà in provincia di Treviso, che si intitola Dalle grotte allo spazio. Questo perché fa riferimento al fatto che, come sapete, tra le attività di preparazione che gli astronauti possono fare prima o dopo una missione ci sono anche tutta una serie di attività in grotte, come ad esempio l'esperienza di Caves in Sardegna, che poi adesso via via che passano gli anni diventa sempre più completa questa serie di attività. Li ha portato gli astronauti anche alle Canarie a fare delle attività sempre inerenti alla geologia, questo sempre per simulare un ipotetico viaggio su ad esempio Marte, in cui gli astronauti, oltre che insomma a avere la responsabilità di portare l'uomo su un altro pianeta, devono essere anche in grado di poter fare misure geologiche chiaramente del terreno che andranno ad esplorare. Quindi Luca parlerà di questo. Comunque magari se Veronica riesce ad andarsi, sicuramente ce lo racconterà magari nella prossima puntata. Poi abbiamo, fatemi vedere, lunedì 5 dicembre alle 14.51 abbiamo un lancio di un Vega da Kourou. Quindi è sempre bello vedere un lancio di un Vega, che insomma è un lanciatore leggero, e vedrete che quando il conto alla rovescia arriva a zero il razzo schizza rapidissimamente. Noi siamo sempre magari abituati a vedere una Soyuz, un Delta, che sono razzi che comunque hanno un po' di inerzia, quindi si staccano dalla rampa con relativa lentezza, se mi passate il termine. Invece il Vega va proprio come un razzo. Poi abbiamo, vediamo, il mercoledì 7 dicembre un lancio indiano, e giovedì, prima della nostra puntata, quando quindi è all'una del mattino, c'è un Delta 4M da Cape Canaveral che lancerà un Wideband Global Satcom 8, quindi immagino un satellite di telecomunicazioni.
A proposito di calendario spaziale, per la prossima puntata facciamo il regalino di Natale. Sono alcuni mesi che sta lì chiuso in un cassetto dei tanti progetti da a momento ADHD che mi vengono ogni tanto. Abbiamo una trasposizione a timeline grafica di tutto l'impegno di Veronica nel tenere popolato e aggiornato un calendario spaziale, e inserirò questa pagina, che di fatto è una timeline scorrevole con mesi e mesi di eventi già inseriti, che sarà una companion ideale a quello che Riccardo ci racconta qui sul podcast e a quello che Veronica, dicevo già, compila manualmente per Astronauti News. Ecco, su Astronauti News questa nuova estensione consentirà ai più pigri di visualizzare in maniera grafica tutti i prossimi lanci e i principali eventi spaziali, e anche chi sta a bordo della ISS.
Mike, dicevi che l'astronauti quiz di questa volta era difficile, cioè qualcuno su Twitter ha già risposto.
Vabbè, un colpo di Google si fa tutto. Non l'ho provato in realtà. Arabella e Anita.
Sono due mucche da latte dell'azienda X.
Wow. Ok, non googlatelo perché salta fuori subito. Ah, non googlatelo se avete qualche fobia particolare. Dovevamo mettere uno spoiler, non uno spoiler, scusate, un disclaimer, perché insomma c'è gente che attenzione, così sto in particolare in questo modo, vedete, ho dissuaso la gente dal cercarlo su Google. Bene, direi che questo ci porta alla fine della puntata. Visto che siamo in ambito natalizio quasi, facciamo una sigla un po' diversa mentre facciamo i saluti, se funziona. No, questo è davvero, questa versione è un po' natalizia della nostra sigla, a cui prima o poi dovrò trovare i crediti.
Non ti preoccupare, ci pensa Google, ci pensa
ci
YouTube.
Pensa Google, infatti lo faccio apposta allo scopo di avere il matching per sapere a chi devo ringraziare per avere questa sigla. Diciamo che l'appuntamento è per la settimana prossima, a questo punto, se non c'è altro, è l'8 di dicembre, che è festa in Italia, ma suppongo che Marco ha qualcosa.
Mi sono dimenticato di dire per tutti i soci ISA all'ascolto che abbiamo aperti gli ultimissimi giorni di elezioni, quindi come regalo di Natale fate il vostro dovere di soci ISA, raggiungete il sito www.isaa.it e seguite le istruzioni pedissequamente che avete ricevuto nelle mail, se avete libero cercatela nello spam, per eleggere i nuovi membri del consiglio direttivo.
Se avete libero, no, non soltanto quello, ma in generale, se non avete idea di qual è la vostra casella email nel database di ISA, principalmente se non trovate la vostra email per votare, fatecelo sapere al più presto, le votazioni sono aperte fino a domenica, quindi il tempo stringe e cerchiamo di fare qualcosa a riguardo. Se vi capita di trovare la mail, leggetela con attenzione, ci sono due password all'interno, una è per votare, una è molto semplice e la usate soltanto per vedere la lista dei candidati. Quindi leggetela con attenzione, molta attenzione, perché abbiamo avuto diversi disguidi. Con questo passiamo al giro dei saluti, ordine opposto rispetto a prima, dalla Brianza c'è Gianpietro.
Ciao ancora a tutti, buona serata, alla prossima occasione, grazie di nuovo dell'invito.
Grazie a te per essere stato con noi, Marco da Darmstadt.
Un arrivederci a tutti al prossimo episodio, è stato un piacere tornare ai microfoni di Astronauticast, ad Astra da Marco Zambianchi.
Da Milano Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Riccardo da Monaco.
Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato e ci sentiamo settimana prossima. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E a chiudere, perché ha aperto, Veronica.
Ciao a tutti da Veronica da Verone, ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao ciao.
Appuntamento allora per l'8 di dicembre, fino ad allora, ad Astra.